Carissimi amici, benvenuti alla terza lezione dell'approfondimento della scuola del sabato. Grazie per dedicarci il vostro tempo, siamo felici che siate potuti essere qui per riflettere su questi temi tratti dal libro dell'Esodo che studiamo durante tutto il trimestre. La lezione di questa settimana si intitola Un inizio difficile. In questo libro vediamo come Dio ha liberato il suo popolo da una situazione di oppressione chiedendo la collaborazione di diversi individui, tra cui in particolare Mosè, anche coadiuvato da suo fratello Aronne. E la volta scorsa abbiamo visto la vocazione di Mosè. Oggi vedremo Mosè in azione fare quello che Dio gli ha consigliato e vedremo che cosa succede. Il titolo già ci dà un'idea che le cose non siano facili come sembrano. Non saremo da soli oggi, come sapete ogni volta in studio abbiamo degli amici che ci aiutano a sviscerare un po' alcuni dei temi che ci vengono suggeriti dal lezionario e do il benvenuto a Roberta Vittori e a Nino Plano. Benvenuti carissimi.
Grazie.
Grazie per essere qui. Quindi prima di lanciarci, come dico sempre, nella riflessione sul testo biblico, vorrei che pregassimo assieme e questa volta posso chiedere a te, Nino?
Volentieri.
Grazie.
Caro Padre, ti ringraziamo dell'opportunità che ci dai di poterci raccogliere attorno alla tua parola per la lettura e lo studio dell'Esodo. E fai, Signore, che l'incontro che seguirà possa essere costruttivo, motivo di crescita, di edificazione e, perché no, anche di cambiamento. Accompagnaci tu, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Grazie Nino. Allora, tra l'altro ti farò diverse domande, però questa volta inizio da Roberta.
Allora, si inizia bene allora.
Si inizia bene. Allora, intanto Roberta, ti volevo dire che per la domanda mi volevo ispirare al testo chiave e se vuoi mi potresti anche aiutare tu a leggerlo. Se non ti dispiace, è nel capitolo 5 di Esodo e ci fa vedere una scena nei primi due versetti dove Mosè e Aronne vanno dal faraone. Vediamo che cosa succede.
Sì. Dopo questo, Mosè e Aronne andarono dal faraone e gli dissero: «Così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto». Ma il faraone rispose: «Chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele».
Insomma, è un inizio difficile, come dice il titolo, quindi la chiamata, la vocazione c'è stata. Sono stati dati da Dio dei consigli su che cosa fare, che cosa dire, come rispondere alle diverse domande, obiezioni, perplessità. Però se noi appunto guardiamo quello che tu hai appena letto, vediamo che magari ci saremmo aspettati una reazione diversa, no? E la reazione anche degli, diciamo, del faraone, e poi vedremo anche degli anziani del popolo, non è semplice, no? Sembra portare alla fine più che all'inizio di questo esodo. Quindi la domanda che io mi ponevo era: perché noi a volte abbiamo difficoltà proprio di fronte a dei cambiamenti che, diciamo, si pongono davanti a noi? Ci possono essere degli elementi in questo racconto, Roberta, che ci parlano proprio di noi come esseri umani in generale?
Sì, diciamo che qualche cosa possiamo ricavare da questi due versetti. Uno è il fatto che noi ci proponiamo verso il mondo volendo dare un'immagine di Dio, e un Dio che però tante persone non conoscono. E il fatto di proporlo non significa per forza che l'altro lo accetti. E qua il faraone fa resistenza, perché dice: questo Dio, questo Signore io non lo conosco. Questo Yahweh non mi è un nome familiare, non mi dice nulla, perché dovrei lasciare il popolo di Israele per questo personaggio che io non conosco? Ecco, l'autorità di Dio non è sempre riconoscibile, soprattutto da chi ha, diciamo, forse delle forme di potere forte come il faraone. Per cui dobbiamo immaginare che all'epoca il faraone non fosse solo una, diciamo, un rappresentante di una autorità massima temporale, cioè politica, ma aveva una funzione anche spirituale, era un dio in un certo senso che il popolo doveva adorare. Quindi chi è che contro di lui si oppone al fatto che gli ebrei siano schiavi? Chi è questo dio che vuole interferire in questa situazione? E quindi sicuramente questo riguarda ognuno di noi. Diciamo che anche però lo stesso Mosè aveva delle perplessità già da prima di andare a parlare con il faraone, perché era qualcosa di quasi scontato che lui non potesse avere potere su questa decisione. È solo che qui Mosè fa da intermediario fra Dio e l'uomo, è un profeta, cioè parla al posto di Dio. Dio pone la sua autorità sul faraone, il faraone si oppone e quindi qui c'è un gioco che poi durerà nel corso e nello svilupparsi della storia dell'Esodo e di questa partenza degli ebrei, per cui sarà un gioco quasi di ping pong tra Dio e il faraone, cioè Mosè non è in realtà, cioè è istituito da Dio come sopra il faraone.
Gli dà
un'autorità che il faraone non accetta perché si sente lui di essere l'autorità. Ed ecco che questo può accadere tantissimo anche nella vita di ognuno di noi, quando noi sentiamo di avere potere sulla nostra vita decisionale tout court, di essere indipendenti dal volere di Dio, e quindi ci poniamo nella stessa situazione del faraone.
Non accettiamo, non vogliamo ascoltare e lo mettiamo da parte, no? È un meccanismo umano che si può manifestare.
Possiamo dire anche che era quasi ovvio che ci fosse questa reazione da parte del faraone, no? Cioè è come se qualcuno andasse dal capo dello Stato e dicesse: scusi, vorrei liberare, cioè ti guarda ovviamente con uno sguardo insomma abbastanza stupito, no? Per dire: ma chi è questo qui? Insomma, quindi penso che sia importante invece proprio sottolineare questo meccanismo, cioè Mosè attraverso il suo ruolo di profeta, no? Manifesta intanto che la fragilità del ruolo del faraone, no? Appunto attraverso una figura quasi sconosciuta come quella di Mosè, e sostanzialmente sta dicendo: guarda che tu non sei il signore di nessuno, al di sopra di te c'è un Dio più grande. E questo è importante, perché sostanzialmente nella nostra vita, adesso portandola un po' alle nostre esistenze, c'è sempre qualcuno che vuole esserci signore, no? E alle volte noi ci poniamo addirittura come signori di noi stessi, e neanche quello va bene, perché quando noi vogliamo essere signori di noi stessi spesso ci abbandoniamo, ci lasciamo andare a questa signoria che però non porta da nessuna parte, e sostanzialmente invece il Signore ti dice: sono io che mi propongo come signore della tua vita, del mondo, e lì troverai paradossalmente la tua libertà.
Questa è la cosa diversa che c'è.
E questo è
il modo di fare di Dio.
E questo è il modo di fare di Dio, no? È la novità che troviamo nell'Esodo. Esistere significa sostanzialmente riconoscere in Dio l'autorità di essere signore nella tua vita.
È vero anche questo. E poi, per esempio, nel fare questo, c'è una nella parte di martedì che la scuola del sabato ci suggerisce queste quattro azioni che Dio cerca di compiere per ristabilire una relazione con il popolo, dice la scuola del sabato, in modo da andare a fugare quei dubbi, in modo da andare a risvegliare quella forza reattiva del popolo, no? Perché dice la scuola del sabato nella parte di martedì che offre questi doni gratuitamente per amore, e lo ha fatto allora con loro e lo fa ancora oggi, quattro azioni divine che ristabiliscono questa relazione con il popolo. E poi, se voi lo guardate, riuscirete a vedere, no? Che farà, sottrarrà i duri lavori di cui erano gravati, libererà dalla schiavitù, salverà e prenderà come loro popolo queste persone e sarà il loro Dio. Quindi tu pensi, Roberta, che queste cose possano valere anche per noi oggi? Perché magari anche chi ci ascolta da casa potrebbe trovarsi in questa situazione, no? Di sentire magari un messaggio, una chiamata da parte di Dio, ma avere qualcosa che lo trattiene.
Allora, io rispondo a questa domanda giusto dicendo come un autore, un teologo, chiama questi versetti. Terence Fretheim dice che questi sono l'Evangelo dell'Esodo. E quindi in questi elementi trova non solo un elemento dell'Antico Testamento, ma addirittura un Vangelo. Quindi è quello che poi succederà sicuramente ad ognuno di noi. E quindi sottrarre dalla schiavitù, e di solito quando si parla di sottrarre dalla schiavitù è relativa anche al peccato. È una schiavitù per gli ebrei materiale e per ognuno di noi da quello che è il male del mondo, parliamo diciamo in maniera più generica. Poi libererà. Quindi ognuno di noi ha un senso di schiavitù. Prima si diceva che noi schiavizziamo a volte gli altri sotto il nostro volere e noi stessi, sottoponiamo noi stessi al nostro volere o gli altri lo fanno con noi. Ecco, qui con il Signore si ha invece la libertà dell'essere, la libertà di vivere, la libertà di esistere, di essere noi stessi. Poi la salvezza, che è quella di cui a volte non sentiamo veramente il bisogno, ma che poi ce lo raccontano tanti film di supereroi, nella realtà è sotteso al desiderio di ognuno. Questa salvezza, essere salvati dal male, essere salvati dal brutto, essere salvati in questi giorni anche dalla guerra, da tutto ciò che è male. E poi il fatto di essere stabilito lui come guida. La guida di Dio è una guida libera, è una guida piena di vita, è una guida piena d'amore. E quindi sicuramente l'Esodo è, diciamo, un esodo che è un Evangelo.
Quindi, così come diciamo questi anziani del popolo, che i leader del popolo a Mosè ed Aronne, che dissero: il Signore volga il suo sguardo su di voi e giudichi, come dire, ci state facendo una proposta che dovreste vergognarvi, che il Signore vi possa giudicare per quello che ci state proponendo. A volte anche noi possiamo pensare che una proposta di fare un passo nella direzione di Dio possa complicarci la vita, stiamo bene nella situazione in cui siamo. E invece abbiamo bisogno di vedere queste cose che tu elencavi, che fanno parte di bisogni fondamentali che noi abbiamo come esseri umani, solo che a volte magari siamo talmente oppressi oppure anche orientati su altre cose che non ce ne rendiamo bisogno, ma verrà il momento che ce ne renderemo, che non ce ne rendiamo conto, verrà il momento che ce ne rendiamo conto. E quindi a volte è importante anche guardarci attorno e vedere se qualcuno si trova in questa situazione, perché non è detto che le persone lo possano capire. Come tu dicevi prima, una persona potrebbe dire: ma chi è questo Dio di cui tu mi stai parlando, no?
Soprattutto se si è in uno schema da tanto tempo. Loro erano schiavi da tantissimi anni, quindi rimanere in quella condizione poteva anche sembrare una cosa naturale, come anche chi vive in situazioni di disagio all'interno di alcuni tipi di famiglie disfunzionali non si accorge che il funzionamento è errato finché non si confronta con quello che invece è un paradigma diverso, sì, delle attitudini diverse. Quindi anche il popolo di Dio aveva una necessità, sia per chi se ne rendeva conto, sia che invece per chi non se ne rendeva conto a quell'epoca.
È bellissimo questo concetto del Vangelo, com'è che l'ha chiamato?
L'ha chiamato L'Evangelo dell'Esodo.
L'Evangelo dell'Esodo, non ce lo dobbiamo dimenticare.
Ma è proprio bella questa espressione, il Vangelo dell'Esodo, perché intanto il Vangelo, il termine stesso, insomma, è la buona notizia. La buona notizia nel Nuovo Testamento è Gesù Cristo. E quindi il Vangelo impersonifica, ha il volto di Gesù, no? E nel Primo Testamento, insomma, in questi brani che stiamo trattando noi dell'Esodo, pensare che ci sia già una buona notizia, anche senza il volto di Gesù, è straordinario, perché sostanzialmente lo troviamo in Dio, no? E forse questa è una cosa importante, perché la buona notizia certamente ha il volto di Dio, ma non di un Dio che vuole opprimere, non di un Dio che vuole schiavizzare, non di un Dio che, come spesso accadeva nelle mitologie antiche, voleva sostanzialmente un popolo, o comunque le persone erano frutto del caos primordiale, di battaglie cosmiche dove il sangue era caduto sulla terra, quindi da lì era nato la vita, insomma, robe molto cosmogonie antiche e veramente strane. Abbiamo un Dio di amore che ama, e per amare vuol dire che chiama libertà. Perché chiama libertà? Perché chi esiste non può rimanere dentro di sé, non può rimanere schiavo di dinamiche, come dire, oppressive. Cioè chi ama tira fuori il meglio dell'altro, tira fuori meglio di un carattere, di una vita, di un'esistenza, di qualità, eccetera. E quindi il Signore, chiamando il popolo di Israele, lo ha chiamato alla vita, l'ha tirato fuori da una condizione di schiavitù. E poi esattamente il contrario accade con chi invece ti vuole opprimere. Chi ti opprime ti vuole zitto, ti vuole schiavo, ti vuole marginato, ti vuole chiuso, non ti puoi esprimere, non puoi sviluppare i tuoi talenti. Insomma, è veramente l'Evangelo, appunto, perché il Signore, attraverso l'Esodo, attraverso Mosè, chiama a libertà, a una nuova dimensione di vita, un popolo, possiamo dire, fragile, debole, fatto di manovalanza, di persone che erano, come dire, portate a dover semplicemente obbedire meccanicamente agli ordini.
Con delle giornate di ore di lavoro.
Esatto. Spesso anche abbiamo visto con sofferenze grandi, no? Così ci dicono i documenti, anche le narrazioni che leggiamo nell'Antico Testamento.
E quindi praticamente Mosè e Aronne si trovano sempre da parte di Dio, alla fine anche Dio che si trova in questa situazione a doversi relazionare con queste due parti che tu evidenziavi, perché da un lato ci sono gli oppressori che hanno una loro visione del mondo e dall'altro, anche come diceva Roberta, ci sono questi oppressi che magari anche appunto dopo questi anni di schiavitù continuata anche di generazioni di padre in figlio sono entrati già in una modalità, no? E avevo cercato nel prepararmi a questo incontro un discorso di Martin Luther King dove lui parla delle modalità che le persone hanno di reagire all'oppressione, no? E una reazione è proprio quella che dicevi tu, Roberta, cioè non c'è più la forza, non c'è più, è subentrata una rassegnazione, no? Accettare passivamente, dice Martin Luther King parlando dell'acquiescenza, questo fenomeno di reazione, un sistema ingiusto. E quindi però lui dice che quando si fa così si coopera con quel sistema, fa male sentirlo dire, ma il fatto di rassegnarsi, di arrendersi, vuol dire dare la possibilità che anche l'oppresso diventi come l'oppressore, perché non fa nulla per ribaltare la situazione. E Martin Luther King dice che l'oppresso non deve mai permettere all'oppressore, alla coscienza dell'oppressore di assopirsi. E è difficile, a volte non ce n'è la forza, però in questa citazione c'è questo ricordo di un altro testo biblico dalla Genesi, la religione ricorda all'uomo che è il custode di suo fratello. Se noi non facciamo questo, non riusciamo a svolgere questo compito è importante, quindi è importante non permettere alla coscienza dell'oppresso di addormentarsi.
Posso allora, dire sì. una cosa, giusto per proprio vedere le, diciamo, alcune caratteristiche che si instaurano adesso nelle politiche mondiali, cioè piano piano si creano delle dinamiche all'interno delle politiche internazionali in cui sembrano sempre più normali delle cose che noi abbiamo sempre ritenuto sbagliate, però si insinuano lentamente nel corso del tempo. Cioè, noi sappiamo per esempio che il razzismo non è una bella cosa, però tutte le politiche contro gli immigranti sono delle politiche che ci fanno vedere l'immigrato come il male, come qualcosa di brutto da combattere. Ecco, già questa immagine alimenta invece l'aspetto del razzismo nei confronti dello straniero, qualsiasi esso sia, quindi non do un indirizzo di provenienza, ecco, certo. Però, e questo è sempre sottointeso e lento. E ho letto un libro qualche tempo fa in cui si esprimeva anche questo lento percorso che è stato fatto contro gli ebrei nella guerra mondiale, quando appunto si è insinuato che gli ebrei facessero del male alla società e piano piano sono stati messi a parte, non potevano comprare in alcuni posti, poi sono stati segregati, ghettizzati, dopodiché sono stati deportati. Quindi l'escalation non è stata immediata, cioè li hanno presi già portati via, hanno creato nel popolo un sentimento, un'emotività negativa nei loro confronti. Ecco, questo, contro questo dobbiamo combattere, perché è un lavoro della tirannia, anche se abbiamo un paese che è una repubblica,
sì,
ecco,
come
una democrazia.
Queste stesse modalità oggi sono rivolte ad altre popolazioni, altre etnie di ritorno in altro modo, quindi proprio siamo portati verso quella direzione, non lo so. In ogni caso, la domanda che io, diciamo, ci tenevo anche a fare riguardava questo... questo senso degli anziani del popolo di preferire di non smuovere le acque, cioè di rimanere come si è, un quieto vivere, che alla fine lo troviamo anche in altre situazioni, perché anche nella vita quotidiana possiamo avere delle situazioni di oppressione, per esempio nell'ambito lavorativo, possiamo avere del bullismo a scuola, possiamo avere diciamo nella coppia delle situazioni di dominio che diciamo tengono l'altra persona, il proprio compagno di vita, i propri figli in una situazione di sottomissione continua, e il fatto di essere per esempio mobbizzati sul lavoro, non reagire perché no è meglio no. Allora la domanda è: come incide tutto questo sulla coscienza di una persona, sul suo carattere? Cioè sono delle cose che lasciano comunque dei segni che pesano su un'eventuale decisione che invece si potrebbe prendere.
Certo, ci vuole coraggio nella vita. Non sempre abbiamo il coraggio di reagire di fronte a delle situazioni particolari. E questo coraggio forse lo possiamo trovare intanto nella nostra piccola esistenza, nella nostra intimità, per alcune dinamiche che viviamo già, per esempio noi stessi in relazione con noi stessi, e poi anche magari in altre dimensioni. E appunto, e cosa bisogna fare? Dal mio punto di vista, l'Esodo ci insegna che possiamo comprendere meglio queste dinamiche se stiamo davanti a Dio. Coram Deo. Cioè stare davanti a Dio sostanzialmente comprendi che Lui ti chiama libertà, e se c'è qualcuno attorno a te o dentro di te che sostanzialmente ti vuole essere Signore. O che comunque fa sì che altri siano schiavizzati o, insomma, o che vivono una dimensione di oppressione. E quindi poi c'è invece chi reagisce, e normalmente un figlio di Dio dovrebbe reagire. L'esempio di Gesù è l'esempio di qualcuno che ha reagito. E poi invece c'è chi, come dice Martin Luther King, tendenzialmente rimane in silenzio, si gira dall'altra parte, mantenendo lo status quo, e sostanzialmente per Martin Luther King, ma non solamente per lui, ma per chi è di buon senso, significa sostanzialmente essere partecipi sostanzialmente di una dinamica non positiva. E la cosa, insomma, volevo raccontare un aneddoto interessante, perché poi c'è sempre anche l'idea di non voler cambiare, di rimanere sempre come dire, in uno stesso status, mantenere lo status quo, non muovere le acque. Insomma, ero pastore, eravamo nella zona di Conegliano, Treviso Mestre in Veneto, ed ero in auto, sentivo la radio e c'era l'intervistatore in radio che parlava con Ennio Morricone.
Ti è rimasta proprio questo ricordo?
Cioè, una roba bellissima.
Dove eri in quel momento?
Sì, sì, perché
ricordi?
Mi ha colpito un sacco, perché poi Ennio Morricone ha musicato tutti sì. I western, mio padre è appassionatissimo dei western. Insomma, quindi alla fine gli viene chiesto, insomma, cos'è che le fa veramente paura? E questo l'intervistatore ad Ennio Morricone. Ennio Morricone risponde: le persone che non vogliono cambiare mai, le persone che sostanzialmente hanno capito tutto, che hanno compreso tutto e che mantengono lo status quo in maniera definitiva. Ecco, esistere, essere chiamati, significa essere messi sempre in discussione, guardarsi attorno e appunto modulare la propria esistenza, la propria chiamata in base anche alle dinamiche che si sviluppano intorno a te e quindi poi proporre dei meccanismi di cambiamento.
Grazie Nino, grazie anche a Roberta per queste riflessioni. E a volte nell'esperienza di Mosè, per esempio, vediamo un'altra reazione, perché ora noi abbiamo parlato di questa reazione del faraone, abbiamo parlato della reazione dei leader del popolo. Però c'è anche una stessa reazione di Mosè, perché nel capitolo 2 lui reagisce con la violenza, a volte si reagisce all'oppressione con la violenza. Allora io anche questo volevo dire, che è vero che si può reagire in questo modo, con la violenza, si può covare dell'odio, queste sono delle reazioni umane che sono comprensibili da un punto di vista umano, appunto. E possono anche eventualmente dare dei risultati, perché reagendo con la violenza sicuramente si smuovono delle acque, si fa qualche cosa, tuttavia si innescano poi degli altri problemi. E Gesù ci ha invitato a non usare la violenza, il suo esempio di vita è proprio per noi cristiani una pietra miliare nel nostro percorso, nel nostro modo di essere, deve essere ispirato all'esempio di Cristo. Si creano con la violenza dei problemi più difficili ancora da risolvere, perché anche nell'esperienza di Mosè, in seguito lui dovette fuggire, ma anche tutto il seguito della sua storia, probabilmente lui si sarà anche come persona trovato sempre nel suo curriculum, diciamo così, che lui aveva ucciso un egiziano. Quindi voglio dire che la violenza abbruttisce le persone che sono già più forti, che già stanno spadroneggiando perché ne hanno i mezzi dell'oppressione, e crea amarezza anche in quei sopravvissuti che magari cercano di ribellarsi, ma in questo modo diventano loro a volta degli oppressori. Quindi io volevo anche dire qualcosa su questo. E si potrebbe anche parlare della pedagogia di Dio per tirare fuori da questa situazione gli uni e gli altri, perché tu prima parlavi della disumanizzazione, un po' del calpestare i diritti, no? Quello che fanno gli oppressori, no? Che portano un'ingiustizia sociale, come nel caso dell'Egitto verso il popolo che era stato reso schiavo, affamare qualcuno, rendere più difficile la sua vita con i lavori onerosi, emanare delle leggi non solo inique ma apertamente immorali, omicide, e anche vietare l'accesso alla conoscenza, agli spostamenti, alla libertà, dicevi, no? Ecco che Dio ha contrastato questo proprio facendo delle azioni, perché prima di tutto ha chiesto al faraone di riconoscere l'umanità di questo popolo, che potesse andarlo ad adorare, no? Nel deserto. E poi ha trattato il popolo non come un recipiente in cui buttare delle cose, ma cercando di innescare un'educazione nel dialogo e nella consapevolezza della propria identità. Allora, quindi abbiamo visto che la difficoltà al cambiamento, a migliorare una situazione che possa essere io uscire da una situazione personale oppure io sto sbagliando qualcosa nel mio modo di fare verso qualcun altro che sto limitando, che non sto trattando in modo giusto, può esserci una resistenza nel mio cuore che può essere causata da vari fattori. Però la scuola del sabato di questa settimana, anche se ci dice che non è facile, che è difficile, ci incoraggia ad andare a Dio e a chiedere a Lui di darci questa onestà e questa forza per capire che cosa si possa fare o per scendere dal gradino dell'oppressione o, se sono oppresso, per salire su un piano diverso e riuscire a fare qualche cosa anche in quella situazione difficile in cui mi sembra di non avere forze. Se possiamo fare qualcosa là dove siamo, aiutiamo anche qualcuno a riuscire a liberarsi, a riuscire a capire e a emanciparsi da qualcosa che è una catena nella sua vita. Per concludere voglio leggere una citazione della parte introduttiva. La chiamata di Dio cambierà spesso direzione nella nostra vita, ma se le daremo ascolto scopriremo che la strada che Dio ci sta mostrando è sempre quella migliore. Aggiungo che siamo oppressori o che siamo oppressi. Bene, ringraziamo Roberta e Nino, grazie per essere stati qui e grazie a tutti voi per averci seguito. Ci rivediamo la settimana prossima per un altro ricchissimo tema, non mancate, arrivederci.
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse come l'approfondimento, il nocciolo della questione e altro materiale su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.